Facciamo un passo avanti. Ieri ci siamo lasciati con questa affermazione interessante, importante, che avevamo già enunciato all'inizio del percorso, ovvero che Dio sposa le nostre erranze. Cosa vuole dire? Vuol dire che abbiamo visto anche ieri in diversi personaggi biblici che Dio feconda, Dio accompagna, Dio benedice le nostre devianze, cioè le conseguenze del nostro male. Lo so che forse non suona tanto bene questo, no? Questo non vuol dire che Dio giustifichi, approvi il nostro male, stiamo attenti, ma benedice e feconda le conseguenze del nostro male. Pensateci un po'. Perché Dio non può abbandonare, anche se abbiamo preso strade conseguenziali a delle scelte sbagliate. E Dio benedirà anche quelle scelte. Abbiamo visto ieri, ha commesso il grande peccato uccidendo il marito di Bezzabea, si unisce a Bezzabea e nasce una storia splendida, anzi talmente splendida che Gesù nascerà da quella discendenza. È assurdo, è assurdo. Ma il Vangelo è assurdo. Questa è la bella notizia. Quindi, volessimo dare un titolo al contenuto di ieri per trovare un collegamento a quello di oggi, potremmo dire appunto Dio feconda, sposa, rimane unito alle conseguenze del mio male. Quello di oggi è strettamente collegato, volessimo dare un titolo è questo. Tutto ciò che succede è adorabile. Questa è un'affermazione che ho adorabile. Tutto ciò che succede è adorabile. Lo so che fa venire l'orticaria a qualcuno un'affermazione così. Cioè fa prude, eh? Però andremo a specificare. È un'affermazione che ho trovato in Teilhard de Chardin, ripresa con altri termini da Léon Bloy, grande scrittore francese, ma e fa parte anche della grande tradizione orientale, estremo orientale, ad esempio il buddismo, ecco, ne fa un po' il fondamento. Comunque vorrei dedicare il tempo di questa mattina a specificare, a spiegare, a approfondire questa affermazione che può sembrare un po' strana, ma abbiamo bisogno di scoprire anche, battere anche vie nuove. Cioè, io penso che molte cose che abbiamo ascoltato in questi giorni sono un po' nuove anche, no? Però è giusto anche uscire un po', no? Dalle zone di comfort, come dicevamo, se no, se uno non si perde, non potrà mai scoprire cose nuove. Quindi, Cristoforo Colombo ha scoperto l'America perché si è perduto. Allora, bisogna uscire un po' dal conosciuto per scoprire cose nuove. Quello che voglio dire è che tutto ciò che ci succede, tutto quello che ci capita e che ci è capitato, di per sé non è né bene né male. La realtà, ciò che accade di per sé non è né bene e né male. La questione siamo sempre noi. Allora, una sana vita spirituale dovrebbe non cambiare la realtà. Gesù, abbiamo detto, non ha mai invitato a cambiare la realtà. La questione è cambiare se stessi. Brutto cambiare, ma lavorare su se stessi, ecco. Non sul reale, perché il reale è il reale. È quello lì, non si può cambiare. La realtà accade. Cosa vuol dire accadere etimologicamente? Ci cade addosso, ci capita. E ciò che ci capita non è di per sé né bene né male. Quindi cambiare se stessi, lavorare su se stessi, sarebbe alla fine, risulterebbe molto più proficuo e semplice che cercare di cambiare la realtà, cioè gli eventi, le persone, perché la realtà sono anche le persone. Noi vorremmo sempre cambiare qualcosa di quello che ci sta capitando o cambiare le persone che si relazionano a noi, mentre sarebbe molto più proficuo e semplice cambiare noi stessi. La realtà è quello che è, abbiamo detto. Gli orientali dicono è impermanente. Cosa vuol dire? È soggetta al divenire, è mutevole, fa il suo corso la realtà. La questione è cosa ne facciamo noi della realtà che ci accade. E questo è il problema, e questo è il grande interrogativo anche di noi cristiani. Cosa ne facciamo noi? Come le viviamo le situazioni? Come interpretiamo gli eventi che ci accadono? Non basta dire ciò che è bello e buono lo prendo e ciò che è cattivo me ne allontano. Chi te lo dice che una cosa è bella e buona? Noi tendiamo umanamente, perché tutti lo facciamo, a buttare sempre via o a gettare nell'oblio, nell'inconscio, i fatti che ci paiono contro il nostro piano, contro i nostri progetti, contro le nostre idee, le nostre attese, le nostre letture. Ma rischiamo molte volte di buttare via il bambino con l'acqua sporca, perché leggiamo tutto secondo le nostre categorie. E rischiamo a volte di buttare via, cioè di non accettare, di non affrontare eventi, relazioni che può darsi portavano con sé un tesoro immenso. Vi ricordate quell'affermazione mitologica? I draghi si sdraiano sopra i nostri tesori. E noi molte volte, avendo paura del drago, non attingiamo i tesori. Di fronte alla realtà ci scopriamo vulnerabili, per questo che non l'accettiamo. La realtà ha un potere incredibile su di noi. Renderci vulnerabili. Ma noi non accettiamo di essere vulnerabili. Vulnerabili etimologicamente significa feribili, feribili. Non ci lasciamo toccabili, feribili. Noi non vogliamo essere toccati, feribili. Ma la realtà, col renderci vulnerabili e feribili, ci rende semplicemente umani. Cioè svela la nostra vera essenza, ci dice chi siamo. Ma molte volte noi non permettiamo alla realtà di dirci chi siamo. Pensate soltanto alla vecchiaia che avanza. Ormai la nostra cultura, la nostra società ha innescato questo processo di impedire alla vecchiaia di toccarci, che ci direbbe soltanto che stiamo invecchiando. E invece noi ci proteggiamo lavoriamo perché non vogliamo essere vulnerabili, toccabili da questa realtà. E questo vale non soltanto per la vecchiaia, ma anche per le persone, ad esempio. Ci sono delle persone che potrebbero dirci chi siamo. Sono soprattutto i nostri nemici, sono soprattutto le persone che ci danno più fastidio, che ci irritano. Certo, ci dicono, in realtà ci mettono di fronte chi siamo, ma noi non accettiamo questo. La realtà, la vita, insomma, è una grande maestra di verità su noi stessi. Ci toglie le maschere che ci siamo messi per mostrarci sempre diversi da quello che siamo. Allora, dicevo prima che tutta la vita che ci accade di per sé non è né buona né cattiva. Siamo noi che la viviamo, leggiamo come causa di sofferenza. Il problema è sempre in noi. C'è un koan giapponese, il koan è un insegnamento, ecco, un insegnamento giapponese che suona in questo modo. Questi koan sono sempre molto misteriosi, sembra che non abbiano senso, però la disputa tra discepolo e maestro si gioca proprio sul lavorare, a volte per anni, sullo stesso koan, cioè fa crescere, no? Sbattere la testa sul koan aiuta a crescere il discepolo, a far crescere il discepolo. Un koan che è molto interessante dice questo. Un monaco chiese a Yun Men, no, cioè il discepolo che chiede al maestro: come quando gli alberi ingialliscono e le foglie cadono? Il maestro risponde: il corpo esposto al vento dorato. Questa è la risposta. Il corpo esposto al vento dorato. Ed è una risposta splendida. Vediamo perché. Il discepolo chiede: com'è quando gli alberi ingialliscono e le foglie cadono? Cioè, quando la vita comincia a scricchiolare, quando si perdono le proprie sicurezze, quando la vita, le circostanze, gli eventi ti tolgono le maschere, ti mettono a nudo, quando cominci a scoprire la tua verità, allora com'è, cosa succede? Il maestro risponde: corpo esposto al vento dorato. Vuol dire che tutto ciò che ci capita, soprattutto questi eventi apparentemente negativi, può diventare occasione di crescita. Il corpo esposto a questi eventi che sembrano nefasti rendono il corpo dorato. È bellissimo. E quello che dicevamo prima, tutto ciò che accade è adorabile. Tutto può diventare occasione di crescita, tutto. Ciò che a noi pare un problema può essere, se vogliamo, trasformato in occasione. La questione è in noi, è la nostra chiave interpretativa. Il lavorio va fatto su di noi. È inutile cambiare la realtà, è inutile cambiare le persone, è inutile cambiare la situazione esterna. Lavora su te stesso per trasformare i problemi in opportunità. Le foglie possono cadere, gli alberi possono ingiallire, ma intanto il vento è dorato e ti impreziosisce. È risaputo che in cinese, sapete che i cinesi scrivono per ideogrammi, è risaputo che i due ideogrammi che costituiscono la parola problema, scusate, crisi, la parola crisi è fatta da due ideogrammi che possono essere tradotti con problema e opportunità. La crisi, il momento di crisi, cioè l'evento che a te sembra a volte devastante, quello che ti può essere una malattia, può essere uno spostamento, può essere un... Ognuno ha le sue crisi, no? Momenti di crisi nella vita. Ebbene, può essere problema o opportunità. Dipende da te. Albert Einstein, diceva: nel mezzo delle difficoltà si cela l'opportunità. C'è una bella storiella orientale, ve la leggo, che dice qualcosa a riguardo. A un signore scappa il cavallo. Tutti i paesani vanno da lui e gli dicono: oh poverino, come ci dispiace che ti è scappato il cavallo. Un villaggio povero, quindi il cavallo rappresenta tutto. E lui dice: ma chi dice che sia un male? Il giorno dopo il cavallo torna e porta dietro di sé una mandria di cavalli. E tutti vanno da questo uomo e dicono: oh, come sei fortunato che hai una mandria di cavalli. E lui dice: chi vi dice che sia un bene? Il giorno dopo il figlio cerca di ammaestrare uno di questi cavalli, cade e si rompe la gamba. E tutto il popolo va da lui a dire: oh poverino, che è il figlio con la gamba rotta. E lui dice: chi vi dice che è un male? Scoppia la guerra, tutti i giovani vengono arruolati per andare in guerra e il figlio con la gamba rotta non parte perché ha la gamba rotta. E avanti così. La realtà di per sé non è né bene né male. Mi piacerebbe dirvi qualcosa poi anche su quel segno fondamentale per il taoismo che è lo yin e lo yang, no? Quel cerchio con i due palline. Noi occidentali, purtroppo, figli di Aristotele, per noi è tutto o bianco o nero. O buono o cattivo, nero, bianco, positivo, avanti così. Per noi è tutto out. Invece tutto è et. E. Non out. Chi ci dice che dobbiamo scegliere? Occorre solo vivere la vita. La questione è vivere il momento presente, ciò che ci succede, ciò che ci accade, e vedere in tutto ciò che ci accade una opportunità e non sempre un problema. Un'opportunità di crescita. Certo che bisogna fare molta attenzione al reale, cioè a quello che ci sta succedendo. Il fatto è che noi siamo sempre distratti, tirati, cioè un po' di qua e un po' di là. Abbiamo sempre la mente o nel passato o nel futuro e ci lasciamo scappare il presente. Certo che se non siamo attenti al presente non potremo mai scoprirne le opportunità. Non possiamo mai leggere il momento presente. La questione è leggere quello che ci succede. Tutto. Le cose che ci succedono possono essere occasioni per comprendere, per allargarci gli orizzonti. C'è un passo di Gesù che secondo me può andare in questa direzione. Vi ricordate? Lui dice, ma non è quello che entra nell'uomo ad essere puro o impuro, buono o cattivo. È quello che esce, cioè, applicandola al nostro discorso, è il cuore, cioè è l'interiorità a interpretare la realtà. La realtà di per sé che entra in noi, le relazioni che abbiamo, non sono né buone né cattive. D'altra parte, le cose che ci accadono, è vero che potremmo pensare che potevano anche non accaderci, sarebbe stato molto meglio, ma intanto accadono. Cioè non possiamo sempre vivere col se non ci fosse stato, se non ci fosse questa persona, e se non ci fosse questa superiore, se non ci fosse. Intanto c'è. C'è. Lavora sul momento presente. Siamo terribilmente idealisti. Ed ideologia si muove. La realtà ha sempre un significato molto più grande di ciò che appare, di ciò che ci sembra. Noi crediamo che le cose debbano andare in una certa direzione perché ci siamo messi in testa che deve andare in quella direzione. Secondo me deve succedere questo. Secondo noi è bene che sia così. E rischiamo di tirare sempre la realtà in quella direzione, ma la realtà vuole andare in un'altra. E se la lasciamo andare, ci porterà forse a delle mete molto più grandi di quelle che noi potevamo immaginare. La vita è come una sorta di imbuto. Man mano che procedi, tutto si rimpicciolisce, tutto sembra rimpicciolirsi, tutte le porte si chiudono, ma intanto la vita ti sta portando dentro quella direzione che per te è la salvezza. E tu pensavi di dover andare da qualche altra parte. Pensate a una malattia. Penso che o per esperienza personale o perché avete sentito anche qualcuno, qui non è questione di essere cinici, è soltanto essere così, aver ascoltato le persone. Quante vite cambiate dopo una malattia? Cominci a vivere con i piedi per terra, ti ridimensioni, cominci a cogliere ciò che è prezioso veramente, ti accorgi delle persone che si prendono cura di te finalmente, cominci a provare la compassione verso gli altri che stanno provando la tua stessa sofferenza, cominci a avere un cuore diverso, eppure la malattia è qualcosa che noi pensiamo che non deve accadere. Il bene e il male, bianco e nero, salute e malattia. Tutto ciò che ci capita è adorabile, ci ammaestra. Quando abbiamo la sensazione di essere finiti all'inferno, allora potremo cominciare ad accorgerci che ci sono altri immersi nella stessa sofferenza e impariamo la compassione. E cambiare l'atteggiamento e cambiare il punto di vista, la chiave di lettura. È molto importante questo. La realtà è quella che è. Se ci relazioniamo male ad essa, la vita ci risulterà dolorosa. Se ci relazioniamo bene, la vita ci risulterà gioiosa. La scelta sta sempre a noi. C'è un'autrice che io ho già citato, che sarebbe bello che anche voi conosceste, è morta qualche anno fa. Una scrittrice si chiama Christian Singer, scritto proprio Singer, una francese. E in un libro che raccoglie alcune sue conferenze, Il libro si intitola Del buon uso delle crisi. Ecco, lei si ferma proprio su questo tema, del buon uso delle crisi. E lei dice: nel corso della vita ho raggiunto la certezza che le catastrofi servono ad evitarci il peggio. Le catastrofi servono ad evitarci il peggio. E cos'è il peggio, si domanda. Il peggio è proprio aver trascorso la vita senza naufragi, essere rimasti alla superficie delle cose, aver danzato al ballo delle ombre, aver guazzato in questa palude dei si dice, delle apparenze, non essere mai stati scaraventati in un'altra dimensione. Lei dice: quando cominci a capire che la vita è un pellegrinaggio, quando ad una tappa di questo pellegrinaggio si guarda indietro, ci si accorge veramente che le donne e gli uomini che ci hanno fatto più soffrire su questa terra sono i nostri veri maestri. E che le sofferenze, le disperazioni, le malattie, i lutti sono stati veramente le nostre sorelle e i nostri fratelli lungo la strada. D'altra parte, quello che siamo in questo momento è frutto di tutto ciò che abbiamo vissuto. Tutto. Tutto, di bello e di brutto. E quindi non ci rimane che ringraziare di tutto. Perché se non ci fosse successo, non saremmo quello che siamo. Con la nostra sensibilità, con la nostra compassione. Forse ci si accorge dopo che tutto è veramente adorabile. Vi leggo, l'avevo promesso, il testamento spirituale di Santa Bernardetta di Soubirous, questa donna che ha sofferto tantissimo, proprio anche in sé, sia per la sua situazione familiare, era poverissima. E lei alla fine della vita dice: dico grazie di tutto, perché tutto mi è servito ad essere quello che sono. Scrive: per l'indigenza di mamma e papà, per la rovina del mulino, per il vino della stanchezza, per le pecore rognose, grazie mio Dio. Bocca di troppo da sfamare ero. Per i bambini accuditi, per le pecore custodite, grazie, grazie, oh Dio mio, per il procuratore, per il commissario, per i gendarmi, per le dure parole di Peyre-Mal, per i giorni in cui siete venuta, Vergine Maria, per quelli in cui non siete venuta, non vi saprò rendere grazie altro che in paradiso, ma per lo schiaffo ricevuto, per le beffe, per gli oltraggi, per coloro che mi hanno presa per pazza, per coloro che mi hanno presa per bugiarda, per coloro che mi hanno presa per interessata, grazie, oh Madonna. Per l'ortografia che non ho mai saputa, per la memoria che non ho mai avuta, per la mia ignoranza e per la mia stupidità, grazie. Grazie perché se ci fosse stata sulla terra una bambina più stupida di me, avreste scelto quella. Per la mia madre, morta lontano, per la pena che ebbi quando mio padre, invece di tendere le braccia alla sua piccola Bernardette, mi chiamò Suor Maria Bernard. Grazie, Gesù. Grazie per aver abbeverato di amarezza questo cuore troppo tenero che mi avete dato. Per madre Giuseppina che mi ha proclamato buona a nulla. Grazie. Per i sarcasmi della madre maestra, la sua voce dura, le sue ingiustizie, le sue ironie, per il pane delle umiliazioni, grazie. Grazie per essere stata quella a cui la madre Teresa poteva dire: non me ne combinate mai, non me ne combinate mai abbastanza. Grazie per essere stata quella privilegiata dai rimproveri, di cui le mie sorelle dicevano: che fortuna non essere come Bernardette. Grazie di essere stata Bernardette, minacciata di prigione perché vi avevo visto, Vergine Santa. guardata dalla gente come bestia rara, quella Bernardette così meschina che a vederla si diceva: non è che questa? Per questo corpo miserando che mi avete dato, per questa malattia di fuoco e di fumo, per le mie carni in putrefazione, per le mie ossa cariate, per i miei sudori, per la mia febbre, per i miei dolori sordi e acuti, grazie, Dio mio. Per quest'anima che mi avete data, per il deserto dell'aridità interiore, per la vostra notte, per i vostri baleni, per i vostri silenzi e i vostri fulmini, per tutto, per voi assente e presente, grazie, grazie Gesù. Allora veramente tutto ciò che succede è adorabile. La questione proprio è come ci relazioniamo con tutto questo. Il problema nostro è appunto quello che sogniamo troppo. Noi viviamo di sogni. Mi ricordo in una conferenza padre Marco Rupnik diceva: metterei come obbligo in tutti i noviziati, lui è gesuita, in tutti i noviziati il primo anno solo una cosa il maestro deve fare col novizio: andare in giardino dove c'è una pietra e fa sbattere la testa tutto il giorno su quella pietra per un anno, per dire la realtà è questa, la realtà è questa. Smettere di sognare come dovrebbero essere le cose, come dovrebbero essere le persone. L'uomo comincia a vivere nella misura in cui smette di sognarsi. Allora abbiamo bisogno di acquisire, e poi vedremo come acquisirla magari, un atteggiamento di attesa. Quando smetti di sognare, allora cominci a aprirti alla realtà. O meglio, sarebbe meglio parlare di reale. Cosa vuol dire? Se tu ti metti in atteggiamento di attesa, allora non ricevi ciò che hai richiesto, ma ricevi ciò che vuole giungere a te. Tutti i pensieri, le idee ci allontanano da noi stessi. Io sono quel che resta quando scompaiono tutti i miei pensieri. Simone Weil, una donna straordinaria, per lei era importantissimo l'attesa. Un grande libro è stato proprio dato questo titolo, no? Non è stato lei a darlo, ma il suo curatore, però ci ha azzeccato, l'ha chiamato Attesa di Dio. Attesa e attenzione hanno la stessa radice. Vivere con attenzione tutto ciò che ci capita, tutto ciò che ci capita, tutte le persone con cui veniamo in contatto, tutti i momenti del quotidiano, ma proprio tutti, viverli con attenzione vuol dire porsi in atteggiamento di attesa, cioè aprirsi alla rivelazione di quel momento. Il problema è che noi non siamo attenti perché abbiamo sempre la testa di come dovrebbe compiersi quel momento, come cosa dovrebbe verificarsi, cosa dovrebbero dire gli altri. Invece la realtà capita, ci accade, con tutta la sua ricchezza. Prestare attenzione all'ic et nunc vuol dire essere aperti, ripeto, non a ciò che si è chiesto, ma ciò che vuole raggiungerci. Perché Dio non compie i nostri desideri, ma ciò che vuole. E il problema è che noi, se fissiamo uno sguardo sempre su quello che abbiamo in testa, rischiamo di non accogliere ciò che vuole donarci. Se ci pensate un attimo, siamo continuamente dominati dal mi piace e non mi piace, assecondando sempre il mi piace, sempre il non mi piace. Questo vuol dire ancora che c'è molto del nostro io. Dovremmo scoprire che quello che non mi piace ha il diritto di esistere, ha il diritto di capitare, di succedere, perché all'interno porta anch'esso un nocciolo necessario. Pablo Dors, un personaggio, un prete scrittore spagnolo, dice una cosa molto bella. Dice: sia l'arte che la meditazione, cioè la preghiera, entrare in questa logica, nascono sempre dalla resa, mai dallo sforzo. L'essenziale è sempre lì, a portata di mano. Basta soltanto arrendersi, smettere di sognare, smettere di desiderare anche. Ci facciamo recettivi e accogliendo tutto, perché tutto porta con sé questa ricchezza. Allora chiediamo la grazia proprio di cambiare testa, cambiare cuore, perché comunque nella sapienza biblica mente e cuore coincidono. La questione quindi non è scegliere tra, è integrare, armonizzare. Ma diremo qualcos'altro nel pomeriggio su questo.